dopo alcuni mesi di intervallo ci ritroviamo per dedicare questo incontro di mese in mese all'ascolto della parola di Dio, e ormai negli anni abbiamo avuto modo di prendere contatto con tanti testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Come ricordate, noi stiamo leggendo i libri di Samuele, e nel corso dell'anno passato il primo libro di Samuele leggevamo fino al capitolo 26. Dobbiamo ripartire da lì, esattamente dal capitolo 27, e proseguire, se Dio vuole, ne avremo per tutto questo anno, per arrivare a concludere il percorso. Qui siamo alla fine del primo libro di Samuele e poi il secondo libro di Samuele, ma i due libri sono due elementi di un'unica composizione narrativa che, come sappiamo bene, racconto di una storia che è allo stesso tempo interpretazione di essa. Non per niente i libri che noi chiamiamo storici nella tradizione di Israele sono denominati libri profetici. I fatti vengono rievocati, i personaggi, le situazioni, ma l'interpretazione teologica di quello che costituisce il patrimonio che la memoria di Israele custodisce, come la presenza del Dio vivente si è rivelata, come ha operato Lui, come ha dimostrato di essere Lui il protagonista in rapporto a quella intenzione di salvezza che man mano emerge nel corso della storia, come l'intenzione originaria del Dio vivente che è vittoriosa malgrado tutte le opposizioni della libertà umana ribelle e prepotente. Ecco la storia della salvezza, e dunque siamo alle prese con una delle svolte importanti, direi determinanti, nella storia della salvezza. La storia della salvezza ha inizio con le promesse ai patriarchi, come ricordate, poi tutto quello che avviene successivamente, quindi l'Egitto, e quindi la liberazione dall'Egitto, e quindi l'alleanza, e quindi la peregrinazione attraverso il deserto, l'ingresso nella terra e la permanenza del popolo nella terra nel corso di diversi secoli. E in quel contesto abbiamo avuto a che fare, ed erano le prime pagine del primo libro di Samuele, con i segnali evidenti di una situazione di crisi, ossia di perdita di identità. Il popolo dell'alleanza, che nella relazione con il Dio vivente ha ricevuto il criterio determinante per prendere posizione sulla scena del mondo e affrontare il cammino che si prospetta come ritorno alla sorgente della vita, il cammino della santificazione, della conversione al santo, il santo è il Dio vivente, il ritorno alla pienezza della vocazione originaria e alla salvezza. Ebbene, il popolo in prima posizione rispetto a quello che si prospetta ormai come un disegno di portata universale, ma il popolo dell'alleanza, avanguardia di questo cammino che coinvolgerà l'umanità intera fino a ritrovare quella posizione che all'inizio era stata conferita dal creatore alla creatura umana nel contesto del giardino, il giardino della vita, come ricordate. Ebbene, vedete, crisi, ed ecco in quel contesto critico, momento di stanchezza, di avvilimento, per quello che appare, dissoluzione dei riferimenti validi per custodire l'autentica identità di Israele in un contesto in cui il culto, che è depositario degli strumenti decisivi a questo riguardo, è compromesso. L'alleanza sembra sfumare in una reminiscenza ideale che non ha più rapporto con la concretezza del vissuto presente. Ed ecco in quel contesto la figura del profeta Samuele, ed è Samuele che dà titolo ai libri che stiamo leggendo, ma sappiamo bene che non è Samuele il protagonista verso cui l'attenzione viene man mano orientata, perché questo protagonista sarà Davide. Noi già siamo alle prese con questo personaggio di cui ancora dobbiamo occuparci, così questa sera e poi negli incontri che verranno. Tutto riparte dall'ascolto della parola, da quell'ascolto della parola di Dio, l'iniziativa gratuita e sempre originale del Dio vivente, dall'ascolto della parola che tutto riparte. E l'ascolto della parola è la prerogativa che costituisce inconfondibilmente la vocazione del profeta. È un personaggio particolare, singolare, davvero dotato di una grandezza umana e pastorale indimenticabile, Samuele, ma è attraverso di lui una generazione che viene coinvolta, è la comunità intera che con varie modalità di corrispondenza è interessata a condividere questo momento di ripresa, di rilancio, di conversione, determinante, vi dicevo, l'ascolto della parola, perché il Dio vivente non ha rinunciato, né rinuncerà mai a essere lui presente, lui protagonista, lui eloquente, lui parlante, lui vivo, la parola. Ed ecco Samuele, e leggevamo poi come attraverso Samuele si giunge a Davide, si giunge esattamente all'istituzione della monarchia. L'istituzione della monarchia, abbiamo parlato, mi sembra, a lungo nel corso dell'anno, l'istituzione della monarchia. Quando Samuele, come ricordate, non è favorevole a un passaggio del genere, perché Samuele, profeta, resta convinto del valore primario e gratuito di quella relazione con il Dio vivente, che non dovrebbe configurarsi secondo gli stessi criteri che danno comunemente una identità visibile pubblica agli altri popoli. Il nostro popolo, sostiene Samuele, si identifica ed è presente nella storia umana non perché è dotato di quelle istituzioni che sono prerogativa degli altri popoli di questo mondo. La nostra identità è tutta radicata nell'appartenenza diretta, viva al Signore nel contesto dell'alleanza. Non abbiamo bisogno di istituzioni, ed invece il popolo chiede, e il Signore interviene presso Samuele per dirgli: da loro un re. Ecco, questa svolta noi abbiamo messo a fuoco a suo tempo, adesso io sto perdendo un po' di tempo tornando indietro, ma vedete, è bene che manteniamo l'ordine delle vicende in una continuità della ricerca a cui il testo biblico ci chiama, che per l'appunto sia in grado di cogliere gli snodi decisivi di questa vicenda. E l'istituzione della monarchia, ecco, quella istituzione che evidentemente, e ne abbiamo parlato a lungo, è il segno di una debolezza. E è proprio quella debolezza che Samuele percepisce e che il Signore illumina con la sapienza della sua rivelazione. È proprio vero che questo popolo è debole, per questo ricorre a quegli strumenti che sono prerogative degli altri popoli, l'istituzione, ma è proprio in questa debolezza del popolo che ha bisogno di raccogliersi, di riconoscersi, di collocarsi con quelle forme di inserimento nella relazione con l'ambiente, gli altri popoli, l'organizzazione interna della propria realtà comunitaria, l'istituzione. Ebbene, quello che è segno di debolezza del popolo è contemporaneamente, intrinsecamente, segno o sacramento, per dirla con un termine ancora più appropriato, della misericordia di Dio. Sono io, dice il Signore a Samuele, che intervengo su questo terreno. L'istituzione della madre, come ogni altra istituzione, è sempre espressione di una debolezza nella relazione con il Dio vivente. Il ricorso all'istituzione è, per così dire, un passo indietro. E il Signore dice: guarda, questo passo indietro in realtà è sacramento rivelativo della misericordia con cui io mi prendo cura di questo popolo. E raccolgo io questo modo di indietreggiare, mi pongo io alle spalle di coloro che apparentemente si tirano indietro e invece vengono presi in braccio da me. Ed ecco l'istituzione, è la monarchia. Samuele stenta a comprendere, però si adegua. Ed ecco il primo re Saul, ricordate, ed anche il primo fallimento. Saul. E d'altra parte, vedete, gestire questi strumenti istituzionali non è competenza che Saul acquisisce così per incanto, con un colpo di bacchetta magica. Saul è un pioniere, ha le prese con una situazione che gli sfugge in tutti i modi e sta imparando e nello stesso tempo è anche responsabile di fraintendimenti che compromettono in realtà la sua posizione personale, ma anche provocano un disagio nell'equilibrio comunitario della vita. Del popolo, nello stesso tempo, e poi necessario riconoscere che Saul ha delle sue qualità, dei suoi meriti, merita dei titoli di tutto rispetto, ma è vero che Saul è smarrito, e Saul è preda poi delle sue superstizioni, è anche disturbato da una sua patologia psicologica, affettiva, emotiva. Povero Saul, l'esercizio del potere lo espone a dei rischi per i quali non è naturalmente preparato, e Saul combina guai. E ancora sulla scena del racconto Saul, quando adesso ripartiamo dal capitolo 27, ma nel frattempo comparsa la figura di Davide. Già è stata pronunciata una sentenza riguardo di Saul, il fallimento che condurrà Saul verso un precipizio senza rimedio, ma vedete, il Signore è fedele, il Signore ha detto da loro un re, e il Signore dichiara sempre attraverso Samuele che ormai lui sta preparando un re per il popolo che sarà in grado di esercitare questa missione secondo il cuore di Dio. Ed è Davide, secondo il cuore di Dio, Davide. E vedete, qui noi abbiamo a che fare ormai da un po' di tempo con quelle pagine che ci parlano di Davide che entra in contatto con Saul, che man mano assume delle responsabilità, gli vengono affidati degli incarichi, e d'altra parte siamo ancora ben lontani dal momento in cui Davide diventerà re. Ancora sulla scena del racconto il re è proprio Saul, lui, esattamente lui, ma Davide, per così dire, si sta preparando, ma non è consapevole, e invece quell'opera che il Signore ha annunciato da parte sua come l'impegno a donare al popolo un re che sia secondo il cuore suo, il cuore del Dio vivente, il cuore del santo, ebbene questo impegno viene man mano dimostrato attraverso le vicende, e sono resi conto, adesso ci siamo in pieno, vicende altamente drammatiche che coinvolgono l'esistenza di Davide, perché è necessario un itinerario pedagogico, quello che è mancato al povero Saul, ma un itinerario pedagogico che davvero conferisca a Davide quella maturità che gli consentirà, quando sarà il momento opportuno, di assumere un titolo regale e di svolgere la funzione del sovrano, con tutte le vicissitudini a cui poi Davide andrà incontro, di cui ci occuperemo quando arriveremo a leggere quelle pagine che stanno ancora abbastanza lontano da noi. Capitolo 27. Che cosa sta succedendo? Probabilmente ricordate, Saul, nella sua gelosia, dopo aver dimostrato grande affetto per Davide, grande fiducia in lui, gli ha affidato incarichi prestigiosi, Saul si è ingelosito, è animato da un'invidia indomabile, e Davide è stato condannato a morte. E Davide è costretto a fuggire. Nel frattempo Davide è legato da un vincolo di amicizia affettuosa, fedele, davvero preziosa, con Jonathan, che è il figlio di Saul, che dovrebbe essere, secondo la logica dell'istituzione monarchica, l'erede, perché l'istituzione monarchica garantisce una stabilità nell'amministrazione interna di un popolo, nella relazione con gli altri popoli, garantisce una stabilità nel tempo, dunque garantisce la continuità di una dinastia, per questo il regno. Il regno è motivo di stabilità per il popolo, è motivo di sicurezza per il popolo, è motivo non soltanto di ordine nella gestione delle vicende attuali e contemporanee, ma nella prospettiva del futuro. E quindi l'erede, colui che regna, è colui che non soltanto esercita la funzione del sovrano in prima persona, ma garantisce la stabilità del governo, in quanto c'è una dinastia che già è offerta alla collettività in maniera ufficiale attraverso la presenza del principe ereditario, di colui che verrà, il figlio che renderà stabile il trono su cui si è assiso il padre, Jonathan è affettuosissimo amico di Davide, come sappiamo, e Jonathan si dà un grande affare per proteggere Davide e per accompagnarlo nel momento in cui comunque ormai Davide deve allontanarsi da tutto e da tutti e rimarrà per un lungo periodo di tempo nel deserto. E noi siamo alle prese ancora con queste pagine, dal capitolo 21 fino al capitolo primo del secondo libro di Samuele, Davide in fuga. Già leggevamo pagine che ci hanno man mano illustrato la condizione di disagio di ordine empirico, più che mai comprensibile, ma un disagio interiore. L'animo di Davide è esposto all'impatto con quelli che dovrebbero aiutarlo, che hanno ricevuto da lui tanti segni di solidarietà, che invece si schierano contro di lui, la sua solitudine mentre arranca brancolando miseramente di luogo in luogo, e questa condizione di abbandono. Davide che sperimenta cosa vuol dire essere rifiutato, ingiustamente condannato, inseguito, braccato, ed ecco attorno a Davide, poi sappiamo, si raccolgono altri banditi, gente di malaffare. A un certo momento abbiamo l'impressione che Davide sia diventato una specie di capitano di ventura che ha raccolto attorno a sé in queste periferie degradate gente che è stata espulsa dal consorzio civile e che ha trovato in lui una figura di riferimento, e Davide si barcamena la meno peggio, ma, e nello stesso tempo Saul incalza, insiste e non gli lascia requie, ed è quello il tempo in cui come leggevamo e come poi altre pagine, soprattutto salmi che vengono nella tradizione considerati come l'espressione inconfondibile del vissuto interiore di Davide quando è stato costretto a rimanere nel deserto, dimostrano che Davide incontra Dio. E là dove è rifiutato, là dove è abbandonato, là dove Davide non sa più dove andare a sbattere la testa, Davide che si trasferisce da una grotta all'altra, da una caverna all'altra, da un deserto all'altro, in un contesto che è così esposto a tutte le interferenze con le meschinità, le cattiverie, le ingiustizie di questo mondo, incontra Dio. Davide è accolto da Dio. Leggevamo. E quei salmi che vanno più o meno dal Salmo 50 al Salmo 70 nel Salterio. Salmi che danno voce a un orante che, in base alla tradizione antica, ma espressa più volte dalle intestazioni che compaiono a far da premessa ai singoli salmi, e salmi che sono espressione di questo itinerario interiore di Davide. D'altronde sappiamo bene che per Davide, che noi già possiamo collocare guardando avanti nella posizione del re, Davide è e sarà il re per antonomasia nella storia della salvezza, così come Abramo è nostro padre, Mosè è nostro maestro, Davide è nostro re. Questi sono i titoli che ufficialmente vengono assegnati ai tre grandi personaggi della tradizione di Israele: Abramo Avinu, nostro padre, Mosè, Moreno, nostro maestro, David, Malchenu, nostro re. Sì, ma vedete,
Quanto ce ne vuole ancora perché Davide diventi re?
E questo itinerario è funzionale all'esercizio della regalità, perché non si diventa re per una qualche congiuntura di stelle, si diventa re in continuità con questo percorso pedagogico che è rivelazione continua di come la misericordia di Dio si prende cura del cuore umano e lo converte. Questo non vuol dire che Davide non sia più un peccatore, lo vedremo, altro che, ma è in atto comunque un itinerario di conversione. Davide incontra il mistero di Dio che lo accoglie nel deserto, e leggevamo fino al capitolo 26 quando più di una volta abbiamo avuto a che fare con situazioni nel corso delle quali Davide potrebbe vendicarsi e non lo fa. Avrebbe tutte le possibilità per colpire Saul e non lo fa. Davide non può vendicarsi, è afferrato interiormente da una presenza che fa di lui uno strumento di pietà, uno sguardo carico di compassione, quello che rivolge a Saul. Saul, che ufficialmente è il suo nemico, il suo avversario, il suo aggressore, Saul è una misera creatura umana. Saul è un derelitto che Davide osserva e riconosce come creatura di Dio, a cui rivolgersi nella gratuità di una testimonianza di misericordia, che è esattamente, vedete, quella misericordia che sta investendo l'esistenza di Davide, gli sta penetrando nell'animo, lo sta ristrutturando dalle fondamenta, lo sta riempiendo fino a traboccare nel cuore. Davide, in quella condizione di massimo disagio, e ancora ne vedremo le conseguenze, Davide sta imparando ad amare. Questo snodo è fondamentale nella storia della salute. Per diventare re, ma lui non lo sa che diventerà re, sappiamo noi, non lo sanno neanche gli altri, probabilmente c'è qualcuno che trama, c'è qualcuno che l'ha conosciuto, c'è qualcuno che pensa a queste cose, sì, ma nel racconto, vedete, di tutto questo non c'è traccia. Quello che il racconto invece segnala con estrema precisione, con un'attenzione delicatissima e sapientissima alle evoluzioni interiori di un povero cuore umano che è prigioniero della paura, irrigidito nel desiderio di sottrarsi a un'ingiustizia, pronto a istintivamente a ricambiare il male ricevuto, e non lo fa. Davide potrebbe vendicarsi e dà invece pietà di Saul. Capitolo 24, capitolo 26, e tra i due capitoli, capitolo 25, qui eravamo giunti. E un'esistenza che apparentemente ha rinunciato all'esercizio della violenza, non è più in grado di intervenire aspramente, duramente, secondo i criteri di quella spietatezza che peraltro è considerata come la modalità determinante per non solo gestire un potere, ma per difendersi rispetto al potere altrui. E così non è per Davide ormai, anche se adesso vedete le pagine che dobbiamo leggere ce ne parleranno ampiamente, anche se vedete Davide ancora è alle prese con una situazione che è oggettivamente più che mai compromettente. Infatti, capitolo 27, finalmente diamo uno sguardo direttamente al testo biblico. Davide pensò, capitolo 27, Davide pensò, disse nel suo cuore, alla lettera c'è scritto così, disse nel suo cuore: certo, un giorno o l'altro perirò per mano di Saul. Non ho migliore via d'uscita che cercare scampo nel paese dei Filistei. Già un'altra volta, ricordate, Davide, inseguito da Saul, aveva trovato dimora presso i Filistei, che sono i nemici del suo popolo, e contro loro Davide ha combattuto energicamente, guadagnandosi tanti premi a suo tempo. I Filistei. Ed ecco, Davide fece il pazzo in quell'occasione, non so se ricordate, capitolo 21, fece il pazzo, è stato costretto a cercare dimora presso la corte del re filisteo. E adesso di nuovo, vedete, adesso anche in una forma più organizzata, perché Davide porta con sé niente meno che una masnada di 600 uomini giù di là, dunque un piccolo esercito privato che lui mette a disposizione del re filisteo, perché ormai non c'è più niente da fare, stiamo leggendo qui. Prima o poi perirò per mano di Saul, non ho migliore via d'uscita che cercare scampo nel paese dei Filistei, e Saul rinunzierà a ricercarmi in tutto il territorio di Israele, sfuggirò dalle sue mani e così avrò risolto il problema. Notate che la situazione diventa estremamente incresciosa. Perché? Perché questa notizia, enunciata in maniera così secca e così cruda, fa coincidere la via di scampo con la via del tradimento. Tradimento. Tradimento del suo popolo, Filistei. Tradimento del suo re, Saul. Tradimento della sua coscienza. Di fatto, la persecuzione promossa con sistematica puntualità da Saul così si interrompe, perché Davide si mosse e si portò con i 600 uomini che aveva con sé presso Achis, figlio di Maoc, re di Gat. E Davide rimase presso Achis in Gat, e lui e i suoi uomini, ciascuno con la sua famiglia, Davide con le due mogli, Achinoam di Israele e Abigail, già moglie di Nabal da Carmel, e fu riferito a Saul che Davide si era rifugiato in Gat e non lo cercò più. Dunque Saul non si dedica più all'inseguimento di Davide, che ormai viene inquadrato come un alleato del re filisteo, alla maniera di un feudatario che viene sistemato in un territorio dipendente dal re filisteo, dotato, si intende bene, di una certa sua autonomia, ed è quello che Davide vuole ottenere. E infatti, vedete, anche in una situazione così incresciuta Davide è molto intelligente. Si rende conto di essere esposto a un rischio gravissimo. Non è più il rischio di essere catturato da Saul, ma è il rischio di trovarsi in radicale contraddizione con quello che è stato il cammino della sua vita, nella coerenza con l'appartenenza al suo popolo e la vocazione che Dio stesso ha conferito al popolo dell'alleanza. Vedete che le pagine che adesso leggiamo, e ne avremo per un po' questa sera, possiamo subito inquadrare all'interno di un'immagine che appartiene al nostro linguaggio corrente per quanto riguarda la rivelazione dell'opera compiuta da Dio per la salvezza dell'umanità. Questa espressione è discesa all'inferno. Beh, nel credo. Discesa agli inferi, discesa all'inferno. Vedete, le pagine che stiamo leggendo possiamo fin da adesso inquadrare in rapporto a questa immagine di una discesa che è sempre più compromettente, sempre più coinvolgente, sempre più rischiosa per Davide nell'essere esposto a tutte le miserie, le meschinità, le cattiverie, le contraddizioni, e contraddizioni che compromettono radicalmente la sua identità. E noi ormai ci siamo disposti ad avere a che fare con l'identità di un uomo di Dio, uomo di Dio. E discesa agli inferi. Vedete che il percorso che Davide adesso sta affrontando sarà ancora una volta rivelazione della iniziativa fedele e gratuita con cui Dio conserva, lui, il Dio vivente, la purezza di quella creatura umana che a lui, al Dio vivente, si è affidata. E il passaggio attraverso l'inferno, questa discesa, ed ecco corrispondentemente la risalita, come rivelazione ultima di una maturità che è propria dell'uomo di Dio, che passa attraverso tutte le contraddizioni, anche le più sconvolgenti e le più insopportabili, e rimane puro. E rimane puro. In modo che questa discesa e corrispondente e conseguente risalita per Davide adesso si viene configurando come la testimonianza di una suprema, anzi direi di una totale capacità di comunione, laddove l'evidenza dei fatti dimostrerebbe il fallimento e proprio il disastro interiore, la corruzione del personaggio che si inabissa nel vortice infernale della vicenda umana e ne è catturato proprio con tutte le sue forze e tutte le sue capacità, tutte le sue responsabilità, ed ecco, è puro. Questo suo modo di scendere agli inferi, come adesso rapidamente potremo leggere, dovremo leggere perché il tempo io lo sto consumando a modo mio, è in realtà rivelazione di questa capacità del cuore liberato di Davide di farsi carico di una miseria universale risalire da quell'abisso poi come segno di una comunione d'amore che è vittoriosa sull'inferno. Vediamo meglio. Qui adesso lui verso il re Filisteo. Vedete, Davide intelligentemente chiede al re Filisteo di essere collocato in uno dei territori di frontiera del re Filisteo, e infatti questa località che gli viene assegnata si chiama Ziklag, e lì lui si insedia con i suoi uomini e lì poi porta a compimento delle operazioni che per come riferisce al re Filisteo dovrebbero essere operazioni dannose nei confronti del regno di Israele, Saul e la popolazione che a lui fa riferimento, mentre invece Davide realizza operazioni di rappresaglia nei confronti di quelle altre popolazioni che sono alleate con il re Filisteo, e così si barcamena in maniera che a noi sembra oggettivamente pericolosissima e vedete il rischio di trovarsi coinvolto in una contraddizione insopportabile è prossimo, eppure vedete Davide si muove attraverso queste vicende con una agilità che
qualcuno potrebbe dire, ma è la sua furbizia, è una sua strategia, addirittura qualcuno potrebbe dire perversa, inganna, imbroglia, è un furfante. Il racconto è costruito in modo tale da conferire a questa vicenda di Davide il valore di una rivelazione che sempre riguarda il vero protagonista delle vicende umane, ed è proprio lui, il Dio vivente, che sta dimostrando come si apre una strada là dove le contraddizioni di cui sono responsabili gli uomini si stringono come una morsa spietata che produce la morte. Ed ecco, di là passa Davide e rimane indenne, è opera di Dio. Il re Filisteo è convinto che ormai Davide sia fedelissimo, perché sta compiendo queste operazioni a danno dei suoi, ormai chi più fedele di lui. Tant'è vero che poi Davide, come leggeremo, verrà nominato come comandante della guardia del corpo del re Filisteo, niente meno. D'altronde è sempre vero che l'imperatore cerca pretoriani fedelissimi a lui tra forestieri, perché quelli tutti vicini a lui sono più pericolosi. E così il re Filisteo. Ma la situazione diventerà sempre più problematica per Davide. Intanto, capitolo 28. In quei giorni i Filistei radunarono l'esercito per combattere contro Israele. Adesso guerra aperta, come già in passato, di nuovo tra Israele e i Filistei. E Achis disse a Davide: tieni bene a mente che devi uscire in campo con me insieme con i tuoi uomini. Adesso però non si può più tergiversare, non si può più imbrogliare. Adesso Davide non può più far finta di essere il nemico di Israele a favore dei Filistei, quando invece sta operando in maniera tale da garantire dei vantaggi per quelli del suo popolo, aggredendo, colpendo, reprimendo popolazioni confinanti che sono alleate con i Filistei. Sì, adesso non è più possibile, adesso bisogna schierarsi sul campo di battaglia. E Davide rispose ad Achis: tu sai già quello che farai tu. Notate la risposta ambigua: tu sai quello che farà il tuo servo. E Achis dice: bene, ti faccio per sempre guardia del corpo, niente meno. Ed ecco, qui si inserisce nel capitolo 28 una pagina che rimette direttamente in scena Saul. Saul è invecchiato, questa campagna militare che probabilmente lo stesso Saul ha voluto contro i Filistei, in realtà è già da intendere, sapendo già come andranno le cose, è vero, ma anche a prescindere dallo svolgimento successivo dei fatti, è già da intendere come un'impresa autodistruttiva. Saul è prigioniero delle sue fobie, delle sue angosce, dei suoi terrori, delle sue superstizioni. Saul è schierato adesso sul campo di battaglia, ma questa campagna militare, già lo sappiamo, sarà tutto un suicidio. Saul, ma dall'altra parte sono i Filistei, e dall'altra parte c'è anche Davide, da parte dei Filistei. E qui nel capitolo 28 Saul, tutto preso dai suoi incubi, ombre di morte che lo avvolgono e lo agitano nell'animo, ombre di morte, e cerca il contatto con il negromante. I negromanti e indovini sono stati tutti espulsi secondo la legislazione mosaica, e invece ma ce n'è una al di là della valle. E allora di notte Saul, accompagnato da due scudieri, attraverso la valle va a cercare questa negromante e dice: voglio che tu evochi lo spirito di Samuele, che nel frattempo è morto. Samuele che aveva annunciato a Saul: guarda che per te è finita. Samuele e questa negromante che prima è molto restia e poi dopo si arrende, cede, si accorge di avere a che fare con il re, ma il re è in una situazione che è proprio il segno di una sua devastazione interiore, di un suo ripiegamento senza respiro, un'angoscia mortale che lo domina e vuole parlare con, vuole incontrare Samuele morto. E la pagina qui nel capitolo 28 diventa estremamente drammatica, e compare Samuele e gli dice: guarda che per te è finita. Sappiamo già, guarda che per te è finita. Prendete nel capitolo 28 il versetto 16. Samuele rispose: perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto il tuo nemico? Ma quando mai? Il Signore ha fatto nei tuoi riguardi quello che ha detto per bocca mia. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato al tuo prossimo, a Davide. Qui già Samuele in questa rivelazione così nascosta fa riferimento a Davide come futuro re. Perché non hai ascoltato il comando del Signore, Saul, e non hai dato effetto alla sua ira contro Amalek? E qui siamo rimandati al capitolo 15. Per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore abbandonerà inoltre Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. Dunque una sconfitta clamorosa. Domani tu e i tuoi figli sarete con me morti. Il Signore consegnerà anche l'accampamento di Israele in mano ai Filistei. E Saul cade a terra. E poi preparano da mangiare, un segno di vita, in un contesto in cui l'annuncio della morte invece incombe come potenza dominante e invincibile. E Saul ritorna all'accampamento e il giorno appresso la battaglia. Prima di arrivare alla battaglia, capitolo 29, vedete, il racconto è costruito in maniera così alternata, Davide e Saul, perché anche la costruzione letteraria di queste pagine è predisposta in maniera tale da rendere sempre testimonianza all'intreccio tra le due figure, Saul e Davide. E quel che riguarda Saul riguarda Davide, ma quel che riguarda Davide riguarda Saul. Vedete, qui non si tratta allora semplicemente di prendere atto del fallimento di Saul e poi finalmente arriverà Davide, ma Davide è la figura che sarà in grado di recuperare anche il fallimento di Saul. Così come d'altronde, vedete, non ci sarebbe Davide senza Saul e senza il dramma che Saul ha patito, debole, sprovveduto e impreparato come egli era. E sono le due facce dell'unico mistero pasquale, mistero del fallimento e della vittoria, mistero della morte e della vita, mistero del disastro, della sconfitta e il mistero della di questa larghezza del cuore umano che si apre per offrirsi come spazio d'amore. Fatto sta che adesso vedete Saul che sta precipitando nel suo abisso e Davide che sta marciando insieme con l'esercito filisteo, lui con i suoi uomini. E guardate quello che succede, capitolo 29. I filistei avevano concentrato tutte le forze in Afek, dice una sorgente. mentre gli israeliti erano accampati presso la sorgente che si trovava in Israele. Gli israeliti accampati in posizione più orientale, in fondo alla valle di Israele, e anche lì c'è una sorgente, è fondamentale il riferimento all'acqua. I capi dei filistei marciavano con le loro centinaia e le migliaia, Davide e i suoi uomini marciavano alla retroguardia con Achis. I capi dei filistei domandarono, intervengono i generali filistei: ma che cosa fanno questi ebrei? Achis rispose ai capi dei filistei: non è forse costui Davide, servo di Saul, re di Israele? È stato con me un anno o due e non ho trovato in lui nulla da ridire dal giorno della sua venuta fino ad oggi. Vedete, il re filisteo è convinto che Davide sia fedelissimo. E invece i capi dei filistei furono tutti contro di lui e gli intimarono: rimanda quest'uomo, torni al luogo che gli hai assegnato, non venga con noi in guerra, perché non diventi nostro nemico durante il combattimento, perché non sia un Satan per noi, un avversario per noi, un aggressore per noi. Generali filistei intervengono e adesso vedete il re dice: allora, mi dispiace, ma devi tornare indietro.
Ne è uscito elegantemente.
E Davide, per una congiuntura provvidenziale che sfugge a qualunque sua programmazione, di fatto scopre che il Signore gli apre la strada della liberazione rispetto all'imbroglio tragico nel quale stava sprofondando, ed ecco il passaggio attraverso l'inferno. E adesso Davide, non è mica finita qui, Davide è incoraggiato a tornarsene al suo luogo di dimora, e così vanno le cose. E Davide, vedete, è un attore, sa recitare, sa fare il pazzo, lo ha già dimostrato e lo sta facendo tuttora, e d'altra parte si muove, vedete, con una agilità che è propria di chi discende e risale, di chi salta, è il salto del danzatore che passa attraverso le catastrofi della vicenda umana e assume con una limpidezza cristallina il valore di un testimone della misericordia di Dio, che è vittoriosa, che è sempre vittoriosa. E adesso vedete, fine del capitolo 29, il mattino dopo, versetto 11, Davide e i suoi uomini si alzarono presto per partire e tornarono nel territorio dei Filistei, e i Filistei salirono ad Israele. Quindi Davide non partecipa in nessun modo alla battaglia contro i suoi, torna indietro. E che cosa succede? Capitolo 30, adesso vedete qui le avventure non finiscono mai, perché quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Ziklag il terzo giorno, gli amaleciti avevano fatto una razzia nel Negev e a Ziklag. Che sorpresa! Avevano distrutto Ziklag appiccando nel fuoco una specie di fortino con un accampamento dove dimorava Davide con la sua gente, i suoi uomini, le sue attrezzature, ed ecco tutto adesso devastato, tutti gli abitanti deportati, le mogli, i figli, gli animali, bottino degli amaleciti e l'accampamento distrutto dal fuoco. Avevano condotto via le donne, quanti vi erano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno, ma li avevano fatti prigionieri e se ne erano andati, così gli amaleciti hanno dei buoni motivi per vendicarsi nei confronti di Davide, che li ha disturbati a più riprese nel periodo precedente, e adesso se ne sono andati. E allora tornò dunque Davide e gli uomini che erano con lui, ed ecco la città era in preda alle fiamme, la città, l'accampamento. il cortile. Le loro donne, i loro figli, le loro figlie erano stati condotti via. Davide e la sua gente alzarono la voce e piansero. Ecco, adesso, dinanzi all'evidenza di questo fatto così, così terribile, il pianto è generale. Attenzione, piansero finché ne ebbero forza. Le due mogli di Davide, Achinoam di Israele e Abigail, già moglie di Nabal, da Carmelo, erano state condotte via anche loro. Davide fu in grande angoscia. Davide in grande angoscia. Perché? Vedete perché? Per il disastro di cui è spettatore, ma perché tutta quella gente parlava di lapidarlo. Già. Vedete, Davide ha le prese con questa contestazione. E la contestazione che adesso viene da parte dei suoi fedelissimi. Coloro che hanno condiviso le sue vicende, le sue sventure, le sue avventure. E Davide più che mai intrappolato dentro alla mozza di una solitudine senza consolazione. Già, volevano lapidarlo, lui, no, colpevole lui, i suoi. E vedete che qui Davide ritrovò forza e coraggio nel Signore. Non è un'espressione che possiamo banalizzare, questa. La forza di Davide sta nell'appartenenza al Signore, questo lo sappiamo da un pezzo, ma adesso vedete una verifica ulteriore in un contesto più che mai increscioso. E Davide ritrovò forza. E cosa fa Davide affidandosi al Signore suo Dio? Davide disse al sacerdote, convoca il sacerdote, chiede che con l'attrezzatura che è affidata alla sua competenza di interpretare la volontà del Signore, devo andare, devo inseguirlo, sì. E Davide parte all'inseguimento. E parte all'inseguimento con questi suoi fedelissimi che però sono anche pronti a lapidarlo. Quindi sono fedelissimi che sono anche poco affidabili. E Davide parte con i suoi. E infatti dice qui che è lungo il loro percorso, ma non sanno esattamente come orientarsi, non sanno dove sono andati a finire questi amaleciti, sanno dove sono nascosti nel deserto. E allora arrivano a un torrente che si chiama Besor, e lì ci sono quelli che non vogliono proseguire, dicono basta, noi non veniamo, una diserzione diremmo noi in termini tecnici. Non vogliamo più sapere, volevano lapidarlo, e altri invece seguono Davide al di là del torrente, poi trovano un egiziano mezzo morto, ammalato, lo raccolgono, lo curano, gli danno da mangiare, da bere, lo interrogano, ma questo è il servo di una amalecita. Sì, ma tu sai dove sono quelli? Sì, allora lui li conduce, arrivano alla cavalleria degli amaleciti, che stanno gozzovigliando perché hanno tutto il bottino, e all'alba un colpo di mano abilissimo condotto da Davide e da quegli uomini che l'hanno seguito. Prendete qui nel versetto 30, nel capitolo 30, il versetto 16. Così quell'egiziano fece da guida, ed ecco erano sparsi sulla distesa di quella regione gli amaleciti a mangiare e a bere e a far festa con tutto l'ingente bottino che avevano preso dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. E Davide li batté dalle prime luci dell'alba fino alla sera del giorno dopo, e non sfuggì alcuno di essi se non 400 giovani che montarono sui cammelli e fuggirono. E Davide liberò tutti coloro che gli amaleciti avevano preso, e in particolare Davide liberò le sue due mogli. Non mancò nessuno tra di essi, né piccolo né grande, né figli né figlie, né la preda né ogni altra cosa che era stata presa loro. Davide recuperò tutto. Attenzione però, perché il passaggio decisivo di questa vicenda ancora non è arrivato, perché allo spuntare del giorno questo attacco del tutto inatteso da parte degli amaleciti che li disperde recupera e consente a Davide il recupero di tutto il bottino, tutto. E vedete, tutto il bottino, quello appartenente a tutti i suoi, oltre a quel che riguarda lui personalmente. E adesso ecco il passaggio decisivo di questa vicenda, perché Davide adesso prese tutto il bestiame minuto e grosso, spingevano davanti a lui tutto questo bestiame e dicevano: questo è il bottino di Davide. Adesso i suoi, che erano pronti a disertare e che volevano addirittura lapidarlo, sono pronti ad acclamare Davide come il vincitore. Ma c'è poco da fidarsi di questa dichiarazione, di questo proclama, di questa acclamazione. E adesso bisogna incontrare quegli altri che sono rimasti per la strada. E Davide poi giunse ai 200 uomini che erano troppo sfiniti per seguire Davide e aveva fatto rimanere al torrente di Besor. Qui è il versetto 21. L'incontro con i disertori. E vedete, essi andarono incontro a Davide e a tutta la sua gente. Davide con la truppa si accostò. Notate che in realtà è Davide che fa il primo passo, è Davide che si accostò a loro. È evidente che sono molto imbarazzati, e come veniamo a sapere subito dopo, quelli che sono andati con Davide fino all'accampamento degli Amalecite adesso vorrebbero ferocemente punire i ribelli. Davide si accostò e domandò loro come stavano le cose. Vedete che qui c'è scritto: e domandò loro come stavano le shalom, come stavano con la pace, lo saluto di pace. Davide fa il primo passo per aprire un discorso di pace con quelli che sono rimasti, che hanno rifiutato di accompagnarlo nell'impresa. E qui tutti i cattivi e gli iniqui tra gli uomini che erano andati con Davide si misero a dire: ma perché non sono venuti con noi? Non si dia loro niente della preda, eccetto le mogli e i figli di ciascuno, li conducano via e se ne vadano. E Davide rispose: non fate così, fratelli miei. Ecco, vedete che qui abbiamo incontrato quell'inferno che ci ha fornito l'immagine in grado di interpretare la discesa di Davide nella condizione di alleato, o apparentemente alleato del re filisteo, in quella condizione che addirittura lo aveva condotto fino a rischio di trovarsi schierato sul campo di battaglia contro i suoi, discesa di quell'inferno. E adesso vedete, è ancora l'inferno, ma è l'inferno in casa sua, tra la sua gente, laddove l'animo dei suoi è pronto a proclamare la vittoria in quanto prodotto del protagonismo umano, mentre invece qui è stato il Signore. E vedete, coloro che sono pronti a proclamare Davide vittorioso, ma è un'acclamazione infernale anche questa. È ancora l'inferno, ed è un inferno in casa propria. Ed è, vedete, proprio questo il momento in cui Davide si rivolge ai suoi e li chiama fratelli miei. Notate quello che ho appena letto qui nel versetto 23. Non fate così, fratelli miei. Fratelli miei, non è un'espressione banale questa, non possiamo trascurarla. La risalita dall'inferno coincide con il riconoscimento dei propri fratelli, laddove la testimonianza che è orientata a celebrare l'autentica vittoria è la testimonianza rivolta al protagonismo di Dio. Là dove è Dio protagonista della vittoria, ecco che noi siamo fratelli. Quelli che sono andati, quelli che sono rimasti, quelli che si sono persi per la strada, quelli che non ci sono più, quelli che hanno tradito. Ma chissà cosa è successo veramente. Fratelli miei, vedete, Davide sta risalendo dall'inferno. Fratelli miei. Ricordate che nel Vangelo secondo Matteo il Signore risorto che appare alle donne dice: andate a dire ai miei fratelli. E non ha mai usato questo linguaggio Gesù. Lo dice lui perché è passato verso la morte. È quel suo passaggio verso la morte, che è la morte degli uomini peccatori, degli uomini sconfitti, degli uomini falliti, degli uomini disastrati, degli uomini alle prese con le conseguenze della ribellione. È quel passaggio attraverso la morte, il suo passaggio di lui, il figlio innocente, il passaggio di Gesù, è quel passaggio che adesso ha instaurato un rapporto di fraternità. Il suo risalire dall'abisso è rivelazione di una fraternità universale che costituisce ormai il criterio determinante per interpretare la vocazione alla vita di ogni essere umano, in ogni luogo e per tutti i tempi della storia. Fratelli miei, questo è il linguaggio che incontriamo anche nel Vangelo secondo Giovanni, quando a Maria di Magdala che piange va a dire ai miei fratelli. Gesù non ha mai usato questo linguaggio prima. È il linguaggio del risorto, è il linguaggio del vivente, è il linguaggio di colui che ha vinto la morte, è il linguaggio di colui che è passato attraverso la morte, è il linguaggio di colui che è disceso e risale. E la risalita non è una manifestazione spettacolare tanto per incantare gli sguardi. La risalita è rivelazione di quel vincolo di comunione fraterna che oramai è instaurato in una dimensione di universalità assoluta, totale, inesauribile. Ecco la risalita. È passata attraverso l'inferno della risalita. E Davide dice: fratelli miei, non fate così con quello che il Signore ci ha dato, salvandoci tutti e mettendo nelle nostre mani quella torma che era venuta contro di noi. Chi vorrà seguire questo vostro parere? Perché quale la parte di chi scende a battaglia, tale è la parte di chi fa la guardia ai bagagli. Insieme faranno le parti, questa diventa una regola. Il bottino viene spartito equamente tra quelli che sono andati in battaglia e quelli che sono rimasti a custodia delle salmerie. Ecco, e quindi di seguito qui il capitolo 30. Ma percorso di Davide, vedete, adesso viene esplicitato in tutte le sue diverse movenze, nel rapporto con i filistei, ma nel rapporto con i suoi, e per come l'inferno si spalanca nel cuore umano, e laddove il cuore umano, che è un abisso infernale, viene trasformato. Ecco come interviene, ecco come si rivela, ecco come opera la misericordia di Dio. Il cuore umano viene trasformato in uno spazio capiente, in grado di accogliere in sé la moltitudine umana in nome di un vincolo di parentela indissolubile, come indissolubile e incancellabile la parentela tra fratelli. Posso litigare con mio fratello, ma non posso negare che sia mio fratello. Non dipende da me. Essere nato fratello o avere un fratello che è nato e che così è posto accanto a me come interlocutore da cui non posso prescindere, e come lui non può prescindere da me. Ed ecco, adesso vedete... Davide sta avvicinando al momento in cui si apre per lui la strada dell'ascesa al trono, ma ne parleremo la volta prossima. Intanto bisogna che approfittiamo del tempo ancora a nostra disposizione per dare uno sguardo a quello che avviene. Capitolo 31, ritorniamo a Saul e alla battaglia tra gli israeliti e i filistei, battaglia che si trasforma senz'altro in una disfatta. I filistei vennero alla battaglia ed ecco, gli israeliti sgominati e muoiono i figli di Saul. Anche Saul chiede allo scudiero di ucciderlo, scudiero si rifiuta, mai potrò colpire il Mashiach, il consacrato del Signore. E allora Saul si getta sulla spada e si uccide. È uno dei pochi suicidi della storia della salvezza. Saul. Ma tutta questa campagna militare è stata un suicidio, già dall'inizio, come vi dicevo poco prima. E adesso vedete filistei vittoriosi, bottino, occupano il territorio, la salma di Saul riconosciuta il giorno appresso, viene Saul, la salma decapitata, il capo viene mandato in giro per il territorio dei filistei come un evangelo, come un annuncio di trionfo, e il corpo decapitato viene appeso alle mura della città di Beisan, e così. Capitolo 1 invece, qui dobbiamo arrivare e poi ci fermiamo. E il capitolo 1, adesso, siamo ben ripreso col secondo libro di Samuele, l'annuncio della morte di Saul viene riferito a Davide, che dimora in quella località che noi conosciamo già. Dopo la morte di Saul, Davide tornò dalla strage degli Amaleciti e rimase in Ziklag 2 giorni. Il terzo giorno, ecco arrivare un uomo dal campo di Saul, e questo gli annuncia la morte. Ma vedete che questo tale che annuncia la morte a Davide è convinto che Davide lo premierà. Anzi, poi Davide dice: ma come è avvenuto? È avvenuto che poi io l'ho ucciso, perché lui me l'ha chiesto e io sono intervenuto, perché è stato spettatore di quella scena, è rimasto indenne, è riuscito un po' malconcio a sottrarsi alla furia della battaglia, e ci ha messo 2 giorni, sceso verso sud, andare ad annunciare a Davide, si aspetta un premio. E vedete quello che succede invece. Versetto 11. Davide afferrò le sue vesti e le stracciò. Davide piange. Davide è in lutto. Davide si lamenta. E così fecero tutti gli uomini che erano con lui. E si alzarono gemiti e pianti e digiunarono fino a sera per Saul e Jonathan suo figlio. È morto Saul, è morto Jonathan l'amico. È morto Saul il re. Lamento. Per il popolo del Signore, per la casa di Israele, perché erano caduti colpiti di spada. E Davide chiese poi al giovane che aveva portato la notizia: ma di dove sei tu? Ma io sono un forestiero amalecita. E Davide gli disse allora: come non hai provato timore nello stendere la mano per uccidere il consacrato del Signore, Saul? E Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse: accostati, ammazzalo. Non vi spaventate per la soluzione così brusca e feroce. Ha dichiarato di aver ucciso lui. Pensava di meritare un premio. Davide, costernato, quel tale morì. E Davide gridò a lui: il tuo sangue ricada sul tuo capo, a testa contro di te la tua bocca che ha detto: io ho ucciso il consacrato del Signore. Tu sei protagonista e responsabile della tua morte. Hai ucciso il consacrato del Signore, una scelta di morte. E vedete, in rapporto a questa scelta di morte, adesso Davide proclama il suo lamento. E qui diamo ancora uno sguardo rapidissimo ai versetti che seguono in questo capitolo primo del secondo libro, dal versetto 17. Questo testo è un testo antichissimo. Ci sono studiosi quali sostengono, con dei buoni motivi, che forse risale proprio a Davide, alla voce di Davide, al pianto di Davide, al lamento di Davide, al dolore di Davide, alle lacrime di Davide. È uno di quei testi pochissimi dell'Antico Testamento che possono essere ricordati a un'epoca così remota che potrebbe essere quella in cui per l'appunto Davide ha dato testimonianza dei suoi sentimenti più profondi, un lamento. Leggiamo e poi ci fermiamo. Allora Davide intonò questo lamento su Saul e suo figlio Jonathan e ordinò che fosse insegnato ai figli di Giuda. Ed ecco, si trova scritto nel libro del giusto. Fate attenzione, perché qui, probabilmente nella vostra Bibbia come nella mia, c'è una nota riguardo del versetto 18 che dice ordinò che fosse insegnato l'uso dell'arco. La nota dice così?
Sì.
Anche da voi?
Sì.
Ecco, l'uso dell'arco. Cashet, l'arco, l'uso dell'arco. Cosa c'entra l'arco? C'entra. Perché? Vedete che qui, adesso, il lamento è testimonianza non semplicemente del dolore. Il dolore è urgente, è penetrante, intimo nell'anima di Davide, non possiamo dubitarne, ma il lamento è espressione dell'animo aperto, liberato, purificato, rieducato di Davide, che è disceso e risalito, come abbiamo intravisto poco prima, in modo tale da diventare Davide con lo spalancamento del cuore, colui che contempla l'arco deposto tra le nubi, l'arco di cui leggiamo nel capitolo 9 del libro del Genesi, dopo il diluvio, l'arco del guerriero deposto, l'arco del guerriero che ha disarmato. Quell'arco è l'arco deposto in cielo, tra cielo e terra, che è divenuto segno di una volontà di pace, che è vittoriosa su tutte le catastrofi della creazione e tutte le catastrofi della storia umana. E il lamento di Davide non è semplicemente l'espressione del dolore, è testimonianza resa a questo disegno di pace che governa quell'accumulo continuo di disastri che stiamo registrando nella storia umana, e di dolore in dolore, per rendere testimonianza all'arco, per ritrovarci sotto l'arco, per ritrovarci ricomposti nel dolore in una economia di misericordia che è vittoriosa sulla morte. È il lamento di Davide. Vedete, questa è una pagina poderosa, la leggiamo senza che nessuno stia a perdere con le chiacchiere. Vedete che il testo del lamento dal versetto 19 arriva al versetto 25, i due versetti aggiuntivi 26 e 27 costituiscono come una coda. Il lamento ha una costruzione concentrica. Seguitemi e ve ne renderete conto facilmente. Versetto 19: il tuo vanto, Israele, sulle alture giace trafitto, perché sono caduti gli eroi. Ecco, un'antifona dolente. Se voi spostate lo sguardo al versetto 25, leggo: perché sono caduti gli eroi in mezzo alla battaglia, Jonathan. Qui nella mia Bibbia la traduzione va corretta, infatti la nota a piedi di pagina nella mia Bibbia ci aiuta. Sulle tue alture è perito. Vedete che il versetto 19 e il versetto 25 sono la cornice del nostro lamento. Che dolore per come sulle alture giace trafitto il vanto di Israele, l'eroe. che è caduto, e Jonathan, il grande amico, che è perito in battaglia. Cornice. All'interno della cornice, versetto 20, non fatelo sapere in Gat, dunque il giubilo insopportabile delle donne filistee. Non l'annunziate per le vie di Ascalon, tutte località filistee. Non ne facciano festa le figlie dei filistei, non ne esultino le figlie dei non circoncisi. Versetto 20. Spostiamo lo sguardo al versetto 24. Figlie di Israele, piangete su Saul. Adesso vedete il pianto inconsolabile delle donne di Israele. Il giubilo delle donne filistee? Giubilo inaccettabile. E il lamento delle donne di Israele, un lamento inconsolabile. Voci lamentose che avvolgono la scena che adesso man mano si sta delineando, stiamo concentrando l'attenzione. Stavo leggendo per ora il versetto 24. Figlie di Israele, piangete su Saul che vi vestiva di porpora e di delizie, che appendeva gioielli d'oro sulle vostre vesti. Dal versetto 21 al versetto 23, il centro del lamento. E qui l'attenzione è rivolta ai due personaggi, Saul e Jonathan. I due personaggi che sono inseparabili, un'unica missione che li accomuna, per quanto così diversi tra di loro, come diverso è Saul da Davide, Davide da Saul, ma questa contemplazione attraverso l'esperienza del lamento e del dolore profondissimo di come questa storia si sta realizzando come rivelazione di una volontà d'amore che costruisce comunione tra i lontani, diversi, travolge qualunque inimicizia, qualunque barriera di separazione, qualunque incomprensione e smarrimento. E il versetto 21 dice: monti di Gelboe, non più rugiada né pioggia su di voi, né campi di primizie, perché qui fu avvilito lo scudo degli eroi. Vedete che qui è in questione adesso lo scudo di Saul. Se voi spostate lo sguardo in avanti, versetto 23, Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi, erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni, i due insieme, e i due insieme, vedete, si muovevano nel loro territorio come garanzia di benessere cosmico. Ed ecco, lo scudo di Saul, ritorniamo al versetto 21, non unto di olio, ma con il sangue dei trafitti e col grasso degli eroi. Se voi adesso tenete conto del versetto 22, che stiamo già leggendo, vedete che il versetto 22, spostando lo sguardo all'ultimo rigo, dice: la spada di Saul non tornava mai a vuoto. Le armi di Saul, lo scudo, la spada, al centro del versetto 22, che è il centro del lamento, l'arco! Ecco l'arco. L'arco di Jonathan non tornò mai indietro. Il segno della pace cosmica ed universale. Ecco, il lamento di Davide dove orienta il pianto suo e il pianto universale, il pianto del dolore umano. L'arco di Jonathan. E allora, vedete la coda che chiude qui il lamento, versetti 26 e 27, ci fermiamo. L'angoscia mi stringe per te, fratello mio Jonathan, tu mi eri molto caro, la tua amicizia era per me preziosa più che amore di donna, perché sono caduti gli eroi, sono periti per il fulmine di guerra. Ritorna l'antifona, perché? E vedete, questa è un'unica storia, la storia dell'amicizia, la storia della, e adesso noi possiamo ben dire, in base a quel percorso che con poco di fatica abbiamo compiuto questa sera, è la storia dell'umanità derelitta che va incontro alla morte, conseguenza del peccato, ma è nel corso di questa vicenda così dolorosa che la moltitudine umana si sta ricomponendo come famiglia di fratelli, e il cuore umano è in grado di riconoscere nel dolore la presenza altrui, derelitta vicenda umana è il contesto nel quale l'esperienza di una possibilità nuova di comunione, di solidarietà, di vicinanza, di accoglienza nella gratuità dell'amore è l'arco di volta di un disegno di pace nel quale sono inseparabili il fallimento e la vittoria, la morte e la vita, in obbedienza a una intenzione di misericordia che è più forte della violenza umana. E qui Davide adesso è maturo, dal capitolo 2 comincia la ascesa al trono, ma non prima. Non è possibile prima diventare uomini che governano. Ecco, fermiamoci qua.